Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con un nuovo appuntamento, soprattutto l'ultimo appuntamento settimanale di Punto Biancorosso, quello che ci introduce dopo il giro di boa, fa sorridere, alla prima partita del girone di ritorno del campionato di eccellenza, girone A, e commentiamo tutto questo con Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. E una puntata di Punto Biancorosso, puntata sull'attualità, centrata sull'attualità. Abbiamo il derby di ritorno Anconitana-Jesina, molto importante domenica, perché dopo il mezzo passo falso, diciamo la verità, a Montefano, l'Anconitana deve tornare a vincere per possibilmente riprendersi il primo posto, occupato attualmente dal Fossombrone con due punti in più, ma soprattutto per dare continuità al proprio campionato, per dare il segnale anche alle altre squadre che l'Anconitana intende recitare il ruolo di assoluta protagonista di questo girone, per andare poi ai playoff con con la migliore posizione possibile. E quindi per parlare di tutto questo abbiamo i due allenatori, abbiamo Marco Lelli, allenatore dell'Anconitana, e Marco Strappini, l'allenatore della Jesina, che poi insomma è anche un ex biancorosso, lui da giovanissimo. Poi rievocheremo con Strappini le sue esperienze anche in prima squadra, oltre che nelle giovanili, con la maglia dell'Anconitana, quindi per lui un ritorno a quel del Conero che lo vide esordire fra i professionisti da giovanissimo calciatore. Abbiamo anche poi Marco Cerioni, che è ex portiere dell'Ancona, ma anche nello stesso tempo uno jesino doc, e quindi come tradisce il cognome, no? Cerioni, tipico cognome jesino. E quindi con Marco faremo anche un po' allargheremo un po' il discorso anche su altre cose. Poi Stefano, ci piace anche ricordare, citare quello che ieri sera è andato su
TV Centromarche e DTV.
Ecco, un ricordo di Alceo Moretti a 100 anni dalla sua nascita, che è piaciuto, ecco, e che ci ha anche in qualche maniera emozionato, perché insomma chi ha conosciuto Alceo sa di che personaggio si tratta, ma anche chi non l'ha conosciuto e che ne ha sentito parlare. E devo dire che è stata una bella cosa questa di ricordare Alceo Moretti, che è stato un'eccellenza di marchigiana, anconitana, uomo vulcanico dalle mille attività, da quello che insieme ad altri ha fondato il centro di Coverciano, a il manager di Fausto Coppi, a un grande manager del ciclismo, un grande esperto di comunicazione, un giornalista, un imprenditore, insomma un personaggio di cui ancora le Marche devono andare fieri.
Vedremo assolutamente.
Di parlarne poi anche di questo, ma intanto
noi ieri
ricordare.
Ho consigliato ieri di vederlo. Io ho consigliato ieri di vederlo anche per coloro che ne hanno sentito parlare, ma non hanno la più pallida idea di chi fosse stato Alceo Moretti. Perché se no, secondo me, Alceo è come quando parli dell'Ancona, no? Dell'Ancona Serie A, dell'Ancona è uguale. Cioè la stessa idea. Se non l'hai vissuto dal vivo, quindi se non hai conosciuto Alceo, bisogna che ti informi. E stesso discorso per noi. Se non hai calcato il campo e non l'hai vista giocare l'Ancona della Serie A, della Serie B,
se non hai respirato quell'atmosfera, no,
è difficile, no? Entrare, sì. Quindi capire. Ora, se l'hai fatto, riesci a capire anche tante volte l'amarezza di chi ha vissuto quei momenti riproposta adesso.
Sicuramente.
Per gli altri è un cammino, per i giovani, i 2000, diciamo, questo è un cammino, e noi speriamo che è un cammino che non si fermi e che vada avanti. Però ecco, bisogna capire anche chi è che ha i capelli bianchi e che ha vissuto.
Chi ha avuto modo di entrare in contatto con Alceo Moretti sicuramente non lo ha dimenticato.
Assolutamente.
Era un personaggio.
Io tu ieri sera non hai ascoltato, penso, quando mi sono perso con il cancelletto, non mi veniva il termine cancelletto, che ricordavo appunto di Alceo Moretti, uno degli incontri che ho avuto quando lui aveva, non so se aveva rilevato, comunque stava su Antenna 3 Pesaro, che come simbolo c'aveva questo cancelletto,
antelitteram.
Esatto, per me la chiamavo la staccionata. Dice, qual è la televisione? Quella che c'ha la staccionata. E allora lui mi aveva portato una serie di adesivi, dal più piccolo al più grande, ma grandi erano...
Con la staccionata,
i vari colori, e quindi già li capivi
perché
voleva all'epoca cercare di fare... Aveva già capito che era importante la delocalizzazione, cioè portare nel luogo della regione, cioè portarla ad Ancona, portare uno studio ad Ancona per una televisione che stava a Pesaro, per una che stava dall'altra parte. Era importante avere un punto di riferimento ad Ancona per seguire i fatti del capoluogo. E quindi ci eravamo incontrati per questo motivo, ma dai, eravamo piccoli, noi eravamo veramente una realtà incredibilmente piccola. Però questa staccionata ieri non mi veniva e mi sono impampinata. I nostri amici all'ascolto hanno iniziato a scrivermi a valanga cancelletto, il termine è cancelletto, quello che sta dall'altra parte dell'asterisco, come si chiama? E Cristian non mi aiutava. Aldo Nicolini, per primo sono arrivato oggi, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Grazie Aldo.
Sempre con noi. Però anche Fabio Flori, non è da meno, anche
non
Fabio,
molla, Fabio.
No, Fabio,
grazie Fabio.
Come arriva la notifica subito, però t'ha fregato oggi Aldo, che è fermo lì da ieri, come dirà più avanti.
Di un'incollatura, eh?
Allora, poi c'è Gianluca, già eccetera eccetera, siamo pronti. Allora, andiamo
già
a vedere...
i nostri ascoltatori.
Sì, 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 ma è ovvio, poi dopo c'è sempre la chicca della terna arbitrale, ma quella ve l'aspettiamo alla fine, che fa tanto...
Oggi è proprio una chicca.
Che fa tanta gioia...
No, dico oggi, mi sa che i chilometri ridiventano tanti, eh?
Dopo li cerco, dai.
Allora, classifica.
Classifica, ovviamente, come sapete, in vetta c'è il Fossombrone con 12 punti, seguito dall'Anconitana con 10, Trattico Gallo 8, Vigor Senigallia 5, Montefano 3, chiude la Jesina con 2 soli punti.
Ecco, da segnalare che Montefano e Jesina non hanno mai vinto e il Fossombrone non ha mai pareggiato, però tutte le squadre hanno perso almeno una volta, non c'è la squadra imbattuta.
Esatto, quindi molto vivo. Per quello che riguarda ovviamente la sesta giornata, diamo per scontato che sapete che al Del Conaro scende la Conitana e ospita la Jesina. Gli altri match sono Atletico Gallo col Bordolo, Vigor Senigallia e Montefano.
È un big match questo, eh?
Sì. E Montefano Fossombrone. Quindi per quello che riguarda i match di domani, insomma, sono importanti tutti, perché tutti con risultati diversi potrebbero aiutare l'Anconitana.
Allora,
però l'Anconitana non deve perdere.
Domenica a fine partita ho fatto una domanda specifica alla fine dell'intervista, l'ultima mia domanda all'allenatore del Montefano. Ho chiesto: ma voi adesso avete incontrato l'Anconitana e come tutte le squadre che incontrano l'Anconitana avete messo in campo un grande impegno, ma da adesso al 6 giugno, che sarà l'ultima partita della regular season, io continuo a chiamarla così,
ma
la
sì,
mini regular season,
in fa cui più scena, fa più scena, regular season
sì,
fa più scena,
fa basket,
mini torneo sta brutto, una cosa,
i miei amori, ciclismo, calcio e basket,
esatto.
Ma dico, come le giocherete queste quattro partite che vi aspettano contro Montefano, Vigor, Atletico Gallo e Jesina? Con lo stesso spirito? Ah sì, noi non molleremo, perché per noi sostanzialmente ha detto, per noi ricominciare a disputare questo mini torneo non avrebbe avuto senso se pensavamo di mollare perché non potevamo vincere, sostanzialmente mi ha detto, non è che noi ci illudessimo di poter competere per il primo posto, però quindi noi giocheremo fino alla fine. Però ecco, io credo che questo sia un fattore importante, Stefano. Le motivazioni con cui le squadre come Montefano e Jesina, che ormai sono tagliate fuori, se vogliamo, almeno per logica, poi per carità, mai dire mai nel calcio, ma tagliate fuori dalla lotta per le due posizioni che qualificano per i playoff, sarà importante come queste squadre affronteranno il resto del campionato, esatto, del torneo.
E vieni incontro a quello che era il mio pensiero tra lunedì e martedì, che dicevo che secondo me se ci fosse stata, lo so che è brutto, però la possibilità della retrocessione, i giochi sarebbero stati diversi,
indubbiamente.
Perché qui chi ha la spada di Damocle sulla testa è l'Anconitana sempre, perché è l'unica che assolutamente deve fare il risultato.
Discorso che avrei voluto affrontare col presidente della FGC Marche, con Panichi, che ci ha promesso che venerdì prossimo sarà con noi, quindi cercheremo di tirare un primo con lui, poi venerdì prossimo un primo bilancio sull'aspetto organizzativo di questo torneo, diciamo in tempo di Covid, no? Nella speranza, esatto, che stanno crescendo di molto le vaccinazioni. Stamattina sono stato a Torretti, ho visto come sono ben organizzati, come vanno avanti speditamente, nella speranza, dicevo, che da settembre ricominci finalmente, dopo 2 anni travagliatissimi, una stagione normale.
Intanto però speriamo che per giugno si possa riaprire in parte la capienza degli stadi per avere, sì, il pubblico, e quello sarebbe già,
e tutte le attività, perché ne abbiamo bisogno,
sì, sì, sarebbe fondamentale. Ci fermiamo, linea alla pubblicità, poi andiamo a contattare subito il nostro primo ospite. State con noi, 334 35 20 488, un derby di altri tempi. Anconitana Jesina, sono i miei tempi, lo devo dire, dai. Anconitana Jesina, state con noi.
Punto biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci di ritorno, scoppiettanti come sempre, torniamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua, siete all'interno di Punto Biancorosso, questo spazio che vi tiene, noi speriamo, compagnia in una maniera delicata, ecco, ti piace delicata, come invece di fare gli arrabbiati, di fare, insomma, noi siamo più delicati, siamo soft.
Sì, eh? Uno spazio che ci piace, perché
libero,
abbiamo con
uno
noi
spazio libero, non abbiamo la pressione di nessuno sopra, e poi se qualcuno ci fa la pressione gli facciamo una pernacchia, entra da una orecchia e esce dall'altra.
Buonasera Giorgio Moretti.
Buonasera,
grazie di essere con noi Giorgio.
Ti abbiamo introdotto, grazie, in una maniera orrenda, ma stavamo parlando di cose nostre, ma ci piaceva insomma invece averti nostro ospite.
Ringrazio Giorgio di essere disponibile, perché insomma c'è un motivo particolare per averlo con noi, perché ieri sera insomma c'è stata una serata televisiva particolare, molto bella, dicevo prima, che ha toccato proprio le corde della sensibilità di chi ha conosciuto Alceo Moretti, papà di Giorgio. E direi che è stato veramente un bel modo per celebrarne i 100 anni, perché ricorreva il centenario della nascita di un personaggio che secondo me ha fatto la storia della comunicazione in Italia, e non solo, perché insomma ci vuole molto tempo per elencare tutto ciò che Alceo ha fatto, Io ho avuto modo, ho avuto il privilegio di conoscerlo, di frequentarlo per un periodo breve, già in età avanzata, ma insomma se lo incontravi. Poi tra noi è scattato un feeling ciclistico particolare, ma comunque al di là di quello, Giorgio, devo dire che se chi ha avuto la fortuna insomma di entrare in contatto con tuo padre e di avere con lui un minimo di frequentazione, insomma, si porta dentro un segno, no? una persona di un carisma e di una sensibilità particolare.
Dillo a me che me lo sono vissuto per 40 anni.
però tu da figlio credo sia diverso, no? Nel senso che forse da figlio, non lo so, e te lo chiedo, si sente anche il peso, soprattutto in età molto, molto verde, di un papà così. Che lo apprezzi in casa, magari poi dopo professionalmente comunque vieni indicato come il figlio di, no? Questo sicuramente ti sarà successo, insomma, ecco.
Sì, quello l'ho sempre vissuto come il figlio di, non è mai stato un peso per fortuna, però l'ho sempre vissuto. Poi lui a casa devo dire che era anche un padre molto severo, molto aperto alle novità, molto, però, ti dava molta fiducia, però su alcune cose era molto severo.
Però ecco, nelle chiacchiere che in qualche occasione abbiamo fatto, io ho colto anche però questa sua assoluta, più che severo, io direi esigente, perché poi invece era una persona che però ti dava supporto, no? Cioè, pretendeva che tu facessi le cose per bene. Nelle mie brevi esperienze con lui, era esigente con se stesso e con gli altri, e in famiglia magari è ancora più esigente con i figli, immagino, no?
Sì, no, io quando parlavo di severità è perché chiaramente un ragazzino come potevo essere io aveva voglia di uscire la sera, far tardi. Lui per esempio, ecco, questa cosa del far tardi o andare a ballare quando ancora ero giovanissimo era sempre momento di battaglia. Poi magari a 14 anni c'era stata la prima finale della Juve, quando avevo iniziato a seguire la Juve, io a 14 anni ho preso l'aereo e sono andato ad Atene da solo.
Quindi insomma poi, no? Non era facile.
E non potevo magari fare mezzanotte al bar.
Sì, beh, perché
è vero che i miei amici mi dicevano, ma com'è possibile, Giorgio, che non ti fa uscire la sera fino a mezzanotte perché è tardi così e poi ti manda in aereo da solo? Dico sì, ma questo è sport, e quando c'era lo sport per papà si poteva fare tutto.
Giorgio, proprio in pillole, perché ci tengo, magari chi ci ascolta appunto non ha avuto modo di conoscerlo o di seguirlo. Brevemente facciamo un sunto delle mille attività che tuo padre ha portato avanti nella sua vita, partendo dal centro di Coverciano, dove ci ha mandato poi come Dorica Press a giocare, ad allenarci.
Il centro di Coverciano era legato a papà per il fatto che il fondatore della sede lì di Coverciano in realtà era anche molto legato all'atletica, e papà da giovanissimo fece l'allenatore della nazionale di atletica leggera.
Quindi cominciamo, allenatore della nazionale dell'atletica leggera italiana, femminile, la nazionale, femminile, la nazionale.
Femminile. Dopo è stato anche allenatore di squadre di calcio, in un'epoca, parlo del 46, 47, 48, subito dopo la guerra, in un'epoca dove magari la tattica non era un qualche cosa di fondamentale, e lui riusciva a portare avanti questa attività da allenatore di calcio, ma perché poi sostanzialmente le sue squadre erano molto preparate da un punto di vista fisico e atletico.
Anche e poi sarà stato un motivatore lui, no? Perché lo era naturalmente.
Quello sì, ma la famosa partita Anconitana-Biellese, quando l'Anconitana poi vinse lo spareggio con la Biellese per la Serie B, il primo tempo infatti la Biellese andò in vantaggio, il secondo tempo la squadra ha vinto 4-1, 4-2, non mi ricordo, ma fece 4 gol proprio per questa sua capacità di preparare gli atleti da un punto di vista fisico. Quindi nella seconda parte della gara, quando gli altri magari soffrivano un po' la stanchezza, soffrivano un po', no? squadre allenate da papà riuscivano a esprimersi con un calcio molto più fisico, atletico e quant'altro.
Sì, lo ricordiamo, parliamo del 31 agosto del 47, Anconitana Bianchi 4, Biellese 2, con la Biellese in vantaggio al 12° del primo tempo, così diamo anche il dettaglio, e poi Anconitana che nel secondo tempo con una doppietta di Conti e una doppietta di Redaelli riuscì a ribaltare questo risultato in uno spareggio giocato a Bologna 31 agosto 1947. Sì.
E poi invece
quindi in panchina c'era Alceo Moretti, quindi aggiungiamo, dopo l'allenatore della squadra della nazionale femminile di atletica e sfruttando sicuramente quelle competenze, allenatore dell'Anconitana Bianchi, no? Che guadagnò vincendo quello spareggio, guadagnò la promozione.
E poi dopo invece le sue attività legate allo sport è passato, diciamo, dal campo a dietro la scrivania. Lui era appunto un comunicatore, si occupava di, aveva un'agenzia di PR e aveva alcuni clienti. E partendo dalla gestione d'immagine, dalla promozione di questi clienti, c'è stato un lungo periodo in cui ha legato questa sua attività di lancio commerciale delle aziende al mondo del ciclismo.
Dunque, Giorgio, parliamo del 46-47, quindi tuo padre aveva praticamente 26 anni.
Sì.
Giovanissimo.
Dopo, diciamo, la parte del ciclismo è negli anni 60.
Beh, lui raccolse...
un po' prima degli anni 60.
Prima, perché Coppi muore nel 60, lui è l'ultimo manager di Coppi, perché poi dopo Coppi doveva correre ancora un anno nella squadra San Pellegrino di Battani, ma poi in effetti non corse quella stagione perché purtroppo il 2 gennaio del 60 morì. Quindi parliamo della fine degli anni 50, no? In cui tuo padre...
L'ultima squadra di Coppi era appunto la Tricofilina Coppi, papà era direttore della Tricofilina e fece questa squadra che nacque in realtà con sull'onda del mito di Coppi, ma che poi raggiunse anche determinati risultati
sportivi,
importanti, perché nel 58 vinse la sua squadra, vinse il Tour de France con Bahamontes.
Con Bahamontes, esatto, un altro atleta di Alceo Moretti, un supercampione. Ma volevo dire, lui capì, fu il primo ad intuire, anche perché fino a quell'epoca la pubblicità che ruotava intorno alle squadre ciclistiche era legata a biciclette e prodotti per le biciclette. Lui invece legò un prodotto come la Tricofilina, e quindi diciamo un cosmetico sostanzialmente.
Oggi possiamo chiamarlo il gel, per intenderci.
Il gel, esatto.
La schiuma da barba.
E i padroni della Tricofilina non ci credevano, questo me lo raccontò tuo padre, io poi l'ho ritrovato in un libro bellissimo di Marco Pastonesi, L'ultimo Coppi, che consiglio a tutti gli amanti, insomma, dell'argomento. Ma tuo padre mi raccontò che i proprietari della Tricofilina non credevano in questa iniziativa di Alceo e lanciarono una specie di test in Campania, poi non so perché in Campania, e fu un successo clamoroso, e da lì gli diedero la possibilità poi di proseguire e di fare questa squadra. Quindi una trovata geniale poi si è rivelata.
Sì, all'epoca, diciamo che oggi legare un marchio commerciale ad un'attività sportiva
è normale,
è naturale, è normale, anzi all'epoca no.
Ma soprattutto realtà... perché dicevano, cosa c'entra la Tricofilina con il ciclismo? Cioè non capivano che l'atleta famoso poteva essere il veicolo anche di un prodotto che non era legato strettamente allo sport. E lui invece ha realizzato questa sintesi e ha aperto la strada poi agli abbinamenti commerciali che poi, insomma, abbiamo visto.
Lui sosteneva che sarebbe bastato che Fausto Coppi dicesse che usava la Tricofilina e il prodotto si sarebbe venduto.
E così è
stato.
Secondo
loro era una cosa inconcepibile.
E invece...
Oggi no, abbiamo Cristiano Ronaldo che fa lo shampoo, tutti a comprare quello shampoo,
esatto,
di Cristiano Ronaldo.
Esatto.
Ma all'epoca
esatto.
No.
Esatto.
Quindi lì è stato innovatore, è stato sempre un innovatore, quello devo dire, è stato sempre un innovatore, papà in tutti i campi dove ha lavorato.
E poi imprenditore, e poi insomma, giornalista, comunicatore. Io ricordo perfettamente, insomma, le sue, anche le sue interviste, di cui ieri sera poi è andata in onda un'edizione particolare con una scelta felicissima, devo dire, no? Con Michele Scarponi.
La scelta è stata obbligata perché il 13 di maggio era il compleanno di papà e il 13 di maggio era il giorno in cui c'era la tappa del Giro d'Italia nelle Marche, quindi è stata una scelta, tra virgolette, obbligata. Quindi poi ci piaceva, quando abbiamo scelto quella trasmissione, anche dialogando con la televisione, il fatto che immaginavamo questa scenetta, sai, di loro due tra le nuvole che si guardavano la trasmissione insieme. E quindi insomma,
non sarà mancata la battuta arguta di Scarponi, che era sempre uno spirito allegro e sempre pronto alla battuta, e immagino il sorrisetto di tuo padre, insomma, no? Questo è un po' quello che uno che immagina. Comunque una bella cosa ieri sera, veramente. Io
l'unica cosa che dicevo, poi oltre nello sport, dietro la scrivania, poi era ritornato per un attimo anche nel calcio, quando mio zio Giorgio Bugaro divenne presidente dell'Anconitana e lui fece il general manager.
Sì, quindi
dell'Anconitana, quindi vinse un premio all'Hotel Gallia come manager dell'anno.
Attenzione, Hotel Gallia, che è lo storico hotel milanese che ospitava il calciomercato fino alla fine degli anni 70. Si andava sempre al Gallia, pieno di storie, quell'albergo che trovate all'uscita della stazione centrale di Milano. E Alcia Moretti, quindi, protagonista con l'Anconitana, quindi torniamo ovviamente alla nostra trasmissione, appunto, biancorosso, sia da allenatore vincente, portò l'Anconitana in Serie B con quel famoso spareggio di Bologna, che come general manager poi, insomma, ecco. Bene, Giorgio, grazie
grazie a voi
e ancora veramente un applauso per la serata di ieri.
Grazie mille.
Spero
grazie
che sia disponibile quel programma anche per chi non l'ha potuto vedere in contemporanea.
È sulla pagina Facebook di Moretti Comunicazione.
Perfetto, ecco, questo volevo sentire. Grazie, Giorgio.
Sì. Grazie a voi.
Buonasera,
ciao, Giorgio.
Altrettanto.
Ciao, Giorgio, ciao. Lasciamo Giorgio Moretti, con cui 40, abbiamo...
47 l'Anconitana in Serie B, eh?
Vedi, mica cotica, direbbe qualcuno, con cui abbiamo aperto, per chiudere un po', la finestra che avevamo iniziato ieri.
Scusami, era il...
31... Anche Gianluca, cioè, ha mandato il risultato della stagione 46-47 Anconitana-Biellese 4-2, giusto per...
Sì. L'abbiamo ricordato,
sì,
e ricordiamo,
tu sei stato più preciso, dato quei marcatori,
sì, sì. Dodicesimo Fattorini, 65esimo Conti, 69esimo Redaelli, quindi l'Ancona che ribalta il risultato, ancora Conti porta l'Anconitana sul 3-1, Braghieri riapre la partita 3-2 all'82esimo, ma Redaelli all'88esimo chiude i giochi. A Bologna 5.000 spettatori con oltre 4.000 anconetani. Anticipava l'esodo di Bologna, che ci sarebbe stato poi con la prima promozione in Serie A dell'Ancona, con la famosa partita al Dallara, l'1-1 del Dallara. Adesso, sempre rimanendo, quindi, perché abbiamo legato la figura di Alceo Moretti all'Anconitana e alla finale, a questo spareggio che può essere assimilato a una finale, potrebbe essere ben augurante, speriamo, per i playoff ai quali l'Anconitana deve qualificarsi, qualificarsi.
Assolutamente. Io nel lancio sulla nostra pagina ho scritto: ci avevamo il portiere.
Il portiere è Marco Cerioni.
Esatto.
Buonasera, Marco, grazie di essere qua con noi.
Buonasera, portiere per le dimensioni o portiere per.
Vabbè, era il grido, no, dai.
Aspetta, io vorrei ricordare. Sì. Abbiamo avuto, per fortuna, più di qualche volta Marco qui con noi, però io vorrei ricordare che Marco Cerioni ha giocato in Sud America una partita importantissima, giusto Marco?
Ma cioè, una partita, cioè, un trofeo che a quel tempo era quasi sconosciuto, poi era come...
Ma si tratta del
nuovo mondo.
Però si tratta della
Coppa Libertadores.
La Coppa Libertadores è la Champions del Sud America, quindi sconosciuto non era, forse lo era qua.
Ma
perché
a quei tempi era qualcosa, si conosceva solamente quando c'era la finale tra chi vinceva la Libertadores e la Coppa dei Campioni, e c'era quel suono fastidioso per tutta la partita.
Sì, con i tifosi che facevano questo, questo suono. Quindi insomma, poi direi portierone nelle dimensioni, ma anche, anche in quello che ha fatto. Ma soprattutto, ecco, Marco, perché Marco Cerioni oggi? Perché Marco Cerioni è un ex dell'Ancona, ma è jesino doc e attualmente impegnato a Jesi, giusto?
Sì, attualmente con questa nuova avventura con la scuola calcio di Roberto Mancini, che è la Junior Jesina. È stato un anno.
Dove tu fai il direttore?
Il direttore generale, che è tutto e niente il direttore generale, perché poi se devo pulire gli spogliatoi, pulisco anche gli spogliatoi, ci mancherebbe. Però è stato un anno veramente difficile. Adesso forse a giugno riusciamo a recuperare qualcosa con i ragazzi, perché hanno affrontato un anno che dir particolare è poco.
È comunque una scuola che porta il nome di Roberto Mancini, visto che abbiamo parlato di Alceo Moretti, altra eccellenza marchigiana, insomma, perché Roberto Mancini ha ridato, veramente ha ridato lustro e anche, direi, dignità alla nazionale italiana, insomma, no? Questo va detto, jesino.
Io ad Ancona sono legatissimo, perché forse le emozioni più belle a livello calcistico l'ho vissuta ad Ancona. Però il campanilismo mi lega a Jesi, e noi a Jesi abbiamo una vocazione sportiva molto marcata.
Ma soprattutto molto variegata, perché sono tante le discipline dove Jesi è stata eccellenza, perché a parte la scherma, insomma, con tantissimi olimpionici,
pattinaggio,
atletica, voglio ricordare la squadra di pallavolo femminile, la Monteschiavo, l'Aurora Jesi, che insomma è
pallacanestro,
e anche la Jesina, che adesso è avversaria dell'Anconitana domenica. Marco, domenica allora che il tuo cuore per chi batterà?
Guarda, il mio cuore, ne avevamo parlato tempo fa, in questo momento fa difficoltà a battere a livello emozionale per questa partita, perché io ritengo che, per quanto ci sono delle società che hanno investito e giustamente meritano di approdare a categorie superiori, però non lo ritengo un campionato degno di essere chiamato tale, perché un campionato dove non ci sono retrocessioni già perde il concetto proprio del campionato, perché il campionato è fatto da chi sale, chi scende, chi si salva e chi lotta. Togliendo la retrocessione fai sì che l'80% delle squadre non abbiano niente.
Ecco, ne parlavamo prima, quindi tu prevedi un gironcino di ritorno che potrebbe essere influenzato dal fatto che ci sono squadre che non possono più competere.
Io penso solamente che ci saranno le finali, e le finali lì ci sarà un valore. Però per tutto quello che sta intorno, adesso non voglio usare aggettivi o parole sbagliate, perché chi ha fatto questa scelta sicuramente l'avrà ponderata, e qualsiasi scelta sarebbe stata sbagliata probabilmente, perché la situazione è talmente complicata che una scelta corretta sarebbe stata impossibile.
Allora,
far andare avanti un campionato così
non ti appassiona,
non mi batte il cuore,
non ti appassiona. Ascolta Marco, abbiamo alcuni messaggi per te. C'è
intanto Valentina ed Emis che scrivono quello che ho scritto io nel lancio, quindi non lo dico solo io, ma tanto lo sai. Dice: è il portiero, non lo canto perché già piove, Marco Cerioni è il portiero. Un saluto da Valentina ed Emis, un bacio alla tua piccolina.
Sì, quella è l'emozione più grande, sicuramente.
Sicuro. E poi Simone Bus che ti scrive: lo senti più Storari? Che dice? Che dice?
Guarda, Marco, l'ho sentito, ma non poco tempo fa, ma neanche tantissimo tempo fa. Sicuramente Marco ha avuto una carriera che meritava, anche a livello dirigenziale, sta ricoprendo un ruolo importante all'interno di una società importante.
È la Juventus, lo possiamo dire.
Sì, Marco è la Juve, quindi ha raccolto quello che ha seminato, perché comunque non ha avuto... non gli è stato legato niente. Poi io Marco l'ho seguito anche, oltre che da compagno di squadra, anche è stato mio assistito per tanti anni, quindi insieme a Claudio Vigorelli l'abbiamo portato dal Messina al Milan, quindi la carriera di Marco l'ho seguita passo passo. Gli ho fatto anche la conferenza stampa quando l'avevano portato a Levante.
Quindi, sì, in Spagna.
Sì, sì. Quindi Marco, abbiamo un legame particolare, perché poi me lo ricordo da ragazzino, finché l'ho visto crescere, e tutto quello che ha conquistato se lo merita.
Sì, perché poi noi parlavamo della poliedricità di Alceo Moretti, ma anche Marco non scherza in quanto a poliedricità, perché lui ha fatto il calciatore, ha fatto l'imprenditore, il dirigente, il procuratore, l'imprenditore anche di attività importanti, come ricordiamo Marina Doriga, insomma, il SUI.
Ma anche... Adesso sono dal commercialista, infatti.
Ecco, vedi,
infatti ha detto quanto dura l'intervista, perché cioè,
no, da stiamo fare. Costruendo una società, perché apriremo un bar a Iesi, poi ho una spiaggia a Senigallia, quindi ormai la mia vita è su altri campi.
Quella
che rimane il primo amore.
Quello è un altro punto debole tuo, però, gli stabilimenti balneari, perché già a Numana,
uomo,
no?
Uomo libero, sempre il mare amerai.
Esatto, questo è un po'. Senti, allora, vai, Stefano.
C'è Gianni Red che
tanti messaggi, anche direi col peperoncino.
Un po' scomodi, diciamo. Gianni Red che pungola e chiede: ma perché la Jesina ha fatto il gemellaggio con l'Ascoli? Per farci un dispetto o per creare ancora più rivalità?
Allora, il gemellaggio con l'Ascoli forse sì, perché il comune denominatore è l'Ancona, perché sportivamente, guarda, quando ero piccolo la squadra di riferimento a Iesi era Ascoli, però la mia più grossa soddisfazione è stato lo spareggio a Perugia, quindi ahimè è ancora ho i brividi.
Partita indimenticabile.
L'altro giorno parlando con una coppia in spiaggia, e guarda, lo dico pubblicamente, lo ribadisco ogni volta con l'occasione, io ringrazio e nei miei pensieri rimane sempre Mirko Ventura, perché a me e a tanti altri ha cambiato la carriera e la storia.
Ecco, questo è bello
e forse
sentire.
Non è stato premiato come meritava. Solo questo, perché credimi, a tanti ha cambiato la vita.
Quel gol, 118esimo, ha cambiato il verso della vita di parecchie persone.
Sì, sì, la storia, la vita, che veramente non è retorica, perché se ti analizzi da quel gol poteva cambiare in negativo il percorso di molti calciatori e forse anche di una società.
Certo, poi realizzato davanti a un mare di tifosi, al Curi, realizzato quando sembrava ormai finita, perché
io mi ricordo ogni secondo.
Allora,
ogni
espulsione di La Grotteria, no?
Sì.
Giusto?
Guarda, espulsione della Grotteria, Christian passa davanti a noi sconsolati, la panchina da Corallo, gli allenatori erano tutti quanti oramai, c'era Massimo che era uscito, Favo, eravamo tutti sconsolati e dicevamo dentro di noi: no, non può finire così, perché dopo un mese e passo di ritiro, dopo essere arrivati con un margine importante sopra l'Ascoli, sarebbe stata una beffa enorme.
Era amarissimo, insomma, un calice amarissimo da bere.
Poi Montervino recupera palla a centrocampo, arriva la palla a Mirko e rivedi le immagini tra la mano di Bitonto, mi sembra, chi era il portiere?
Di Bitonto, esatto.
E il palo, poi bravissimo ragazzo, bravissimo portiere,
un ottimo
portiere.
Deve
entrare solamente la palla, tra il palo e la mano c'era spazio solo per la palla.
E dove entra?
Sì. È lì. E da quel momento, ma poi guarda...
E c'è una foto della panchina nel momento del gol.
No, ma io ti posso dire, quando prima arrivare al campo siamo stati in mezz'ora sotto una pianta perché eravamo stati accerchiati dai tifosi. La sera prima non dormivamo nessuno, quindi giravamo per le stanze.
Sì,
e
sì.
Guarda, ogni millesimo di secondo rimane nella mente.
O
di chi era in campo, ma anche di chi era sugli spalti.
Certo. Vabbè, quindi questa Marcord in qualche maniera, no, fa anche capire che sì, tu hai preso un po' le distanze da questo campionato minimo.
No, ma non dai colori, io prendo le distanze dal format,
però insomma abbiamo capito che il legame è forte con la maglia biancorossa, no?
Ah, per forza, non potrebbe essere altrimenti, quindi
Stefano, andiamo con gli ultimi messaggi per Marco.
Sì, veloci veloci.
Così lo lasciamo allora al commercialista.
Sì, sennò dopo, dopo inserisci un po' di pubblicità da commercialista che si scarica. Allora, ti scrive Massimiliano, Cirioni non dice un'eresia su questo format.
Quindi, vabbè. Tanto quindi vedi, hai dei seguaci su questa tua considerazione.
Ma penso che ce ne siano tanti,
Giampaolo che scrive: grande Cirioni, un saluto dall'ex barman del Green Leaves, collega e amico di Cristina in Sala Bianca. Anche Storari era di casa.
Eh sì, era solamente una tappa dopo un risultato positivo.
Vabbè, precisiamo.
Ma no, guarda, poi sai, le squadre vincenti le fanno le vittorie. L'anno della promozione eravamo veramente un gruppo
molto forte, molto unito.
Unito.
Guarda, io ancora sento, a parte la squadra, la Salma Spaggiatore, Marco Simani, l'ho sentito anche ieri. Quindi sì, sì. I legami rimangono.
Marco è anche un legame forte anche per me. Anche Marco Simani ha fatto tanto per l'Ancona, insomma, ecco. Sì. Sarebbe stato bello continuare a vederlo lavorare per l'Ancona.
Sì, perché
adesso è Osimo, è a Osimo,
Osimani
a Osimo.
Poi sai, nel calcio, cioè, il mio allenatore che diceva: nel calcio solo le montagne non si rincontrano.
È vero, è vero. Gianni Frittella fa eco a quello che dicevi, Marco, sì, perché dice: ma la società non premiò Ventura rinnovandogli il contratto.
Sì, fu un'amarezza, ma anche in dopo fu una grossa amarezza per
Ventura di Colle Marino.
Sì,
sì. Bene. No. È una cosa, insomma, che è rimasta un po' lì a tutti quanti, Marco, perché tutti se l'aspettavano, quindi, insomma, il 118esimo, il gol dell'Anconetano, e poi dopo, l'anno dopo non c'è.
Non c'è.
No, vabbè, comunque è bene ricordarlo, perché Mirko ha fatto molto. Poi...
Gianni Red, difatti quel gol di Ventura è stato l'inizio dei nostri guai, che ancora non sono finiti, ma io non sono.
Ma guarda, più dopo.
Esatto, cioè, non credo che ancora no, che sì, il gol di Ventura sia stato l'inizio dei guai.
No, forse dopo.
Perché insomma poi sono venute tante cose dopo, quindi dopo. Ventura non è che
qualche anno dopo.
Ventura ha fatto il suo mestiere, l'ha fatto bene. Bene, Marco, grazie di essere stato con noi.
È sempre un piacere.
Grazie al portiere.
E buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao. Lasciamo Marco Cirioni. E allora, c'avevo ragione, no? Il portiere.
Sì.
Ragazzi, come lo vuoi definire, se non lo vuoi definire così? Poi dopo tutto il resto, ci è arrivata una foto, però.
Ah, sì,
vedo i capelli, sì. Quindi
qui c'è una foto dove siamo io, Marco e un altro amico, che siamo in visita da Francesco Guccini, che è sia mio che di Marco, insomma, in qualche maniera c'è un legame con Guccini, sia mio che di Marco Cirioni, e spesso io e lui andavamo ai concerti di Guccini. Un altro che veniva con noi era Corallo, Alessandro Corallo, che salutiamo.
E salutiamo anche Miet.
Sì, e anche Miet, sì. Salutiamo bello anche questa foto, bella.
Questo siparietto. Allora,
la puoi mettere, se vuoi, su Facebook, sul nostro Facebook.
Dopo lo devo recuperare, adesso cercherò di fare un po' di passaggi. Cirioni con Francesco Guccini e Ferdinando.
Esatto.
Eccolo qua, ma io avevo riconosciuto i capelli.
I miei o quelli di Guccini?
No, nessuno dei due. Allora,
quelli di Cirioni.
Esatto, perché così ce lo ricordiamo, no? Tanto per chi era all'epoca. Andiamo con il secondo break pubblicitario e poi tacchiamo con i mister.
Sì,
a questo punto, quindi
entriamo proprio nel vivo di Anconitana e Jesina. State con noi.
State assolutamente con noi.
Punto Biancorosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Punto bianco rosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso. Siamo pronti a partire, abbiamo detto, per questa sesta giornata del mini campionato di eccellenza, nel modo particolare del girone A, quando saremo di scena allo stadio del Conero. E quindi abbiamo detto che entriamo nel vivo, entriamo con il collegamento con i mister. Si parte dall'ospite, quindi giustamente prima si va dagli ospiti. Allora andiamo a Iesi.
Buonasera Marco Strappini, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, grazie a voi.
Marco Strappini, allenatore della Iesina, ma con un passato in maglia biancorossa, la trafila nelle giovanili dell'Anconitana, dell'Ancona, allora Ancona, poi l'esordio, campionato 99-2000, l'esordio in Serie C con allenatore Fabio Brini e due presenze in Serie C, l'anno poi che portò al, lo abbiamo appena rievocato, alla finale playoff, quindi un altro che ha vissuto quei momenti, li rievocavamo prima con Marco Cerioni, i momenti dell'1-1 di Perugia che qualificò l'Ancona, promosse l'Ancona in Serie B. Tu c'eri, Marco, immagino. Mi ricordo, sì. E poi l'esordio in Serie B contro il Cittadella, 10 giugno 2001, partita finita 1-1 con gol di Staffolani e De Gasperi, e Marco Strappini in campo con l'Ancona. Quindi, insomma, anche se lontani, bei ricordi. Ti sei affacciato al calcio professionistico con la maglia biancorossa. Ti prego di parlare, se sei in viva voce, di parlare più vicino, perché ci arrivi molto debole come voce.
Ok, va meglio così?
Sì, un pochino meglio, ecco, ancora un po' più forte se possibile.
Ok. No, dicevo, sono stati momenti, sì, belli per un ragazzo, ma sono passati tanti anni, adesso diciamo si volta pagina, no? Da un pezzo, facciamo altro.
Sì, fai altro, nel senso che sei in panchina dopo essere stato una bandiera in campo, però della Iesina, no?
Sì, esatto.
Capitano, esatto. Di lungo corso.
Esatto, adesso all'alba dei 40 anni, diciamo, sto lì seduto in panchina e proviamo a fare il massimo anche da lì, ecco.
È tutta una carriera, perché a 40 anni da allenatore si è giovanissimi, quindi insomma... C'è tempo e modo per farsi valere.
Sì, vediamo, siamo all'inizio.
Siamo agli inizi. Beh, sei stato in campo fino all'altro ieri sostanzialmente.
Beh, sono passati 4-5 anni da quando ho smesso comunque.
Perché tu hai giocato in campo con la Jesina contro l'Ancona di Marinelli, questo me lo ricordo.
Sì, credo di sì.
Sì, hai giocato i derby. Sì.
Meglio voi ve lo ricordate, sì. Comunque
1-1, finì 1-1 a Jesi. E tu in campo eri già eri capitano della Jesina, questo mi ricordo, col gol di Stefanelli per voi, credo. No, non Stefanelli, no, il centrocampista. C'era Stefanelli, ma era Sebastianelli.
Sebastianelli.
Bravo,
al Sebastianelli. Del Conero quella, però, al Del Conero.
Al Del Conero, ma fu 1-1 sì. Però a Jesi, mi pare anche gol di Sebastianelli, credo, di ricordare, però li ricordi poi.
Sono passati anche lì un po' di anni.
Comunque Sebastianelli me lo ricordo protagonista. Sono passati un po' di anni, l'attualità dice che domenica sarai in panchina con a guidare la Jesina sul campo dell'Anconitana. Obiettivi diversi per le due squadre. Anconitana con 10 punti e seconda in classifica dietro al Fossombrone, al sorprendente, metto il punto interrogativo, sorprendente Fossombrone, e la Jesina che ha 2 punti. Io ti dico la sincera verità, dopo aver visto e commentato la prima partita di questo anomalo campionato di eccellenza a Jesi con la vittoria dell'Anconitana per 1-0 e aver visto la prova della Jesina, non avrei mai creduto di ritrovarla al ritorno con soli 2 punti in classifica. Che cosa è successo?
Ma niente di speciale, come giustamente hai detto, questo è un mini girone e gli episodi fanno la differenza e marcano la classifica. E noi di partite come quella che hai ricordato tu all'andata con l'Ancona ne abbiamo fatte altre in queste settimane. Purtroppo stiamo a parlare qua di buone o più che buone prestazioni, abbiamo raccolto poco, ma il calcio è questo, perciò non ci possiamo tanto piangere addosso e speriamo di raccogliere ciò che abbiamo seminato e che semineremo nel girone di ritorno, questo sì.
Ecco, come vi approcciate a questa partita del Conero?
Ma cioè,
qual è la situazione della squadra? Perché so che avete diverse giocatori che non stanno benissimo.
Sì, ma tornando al discorso poi che abbiamo fatto prima, anche questi sono fattori importanti che condizionano, no? Ma come noi, come le altre squadre, credo anche l'Ancona e le altre avranno di questi problemi.
È la stagione, no? Molto compressa.
Esatto.
E soprattutto si viene da mesi e mesi di inattività.
Soprattutto, hai detto bene. Noi l'approcceremo con rabbia, come sicuramente ci avrà anche l'Ancona. Noi siamo arrabbiati perché oggettivamente dovevamo raccogliere di più, non l'abbiamo fatto fino ad oggi, perciò saremo belli carichi, belli tosti e io spero di ripetere un'altra ottima prestazione e ripeto, magari raccogliere anche i frutti questa volta.
Ti faccio la domanda che ho fatto domenica scorsa alla fine di Montefano Anconitana al tuo collega Lattanzi che guida il Montefano. Non ci sono le retrocessioni, la testa della classifica è ormai lontana, poi nel calcio matematicamente ancora non è detto. Ecco, come una squadra come la Jesina, con quali stimoli affronterà le prossime 5 partite?
Ma guarda, noi dall'inizio che diciamo che dobbiamo affrontare questo mini torneo e programmare la stagione prossima, no? Però detto questo, credo che chi ha seguito il nostro percorso, chi ha seguito le nostre partite, può soltanto verificare che ci siamo giocati tutto sempre con l'anima e anche con qualità. E lo faremo fino in fondo. Così noi affrontiamo, abbiamo questa mentalità, stiamo costruendo una base e sicuramente vogliamo vendere cara la pelle, ma vogliamo anche ottenere qualcosa in più, ecco. Nessuno scende in campo per partecipare, nessuno mai, secondo me.
Quindi non ci sarà una Jesina demotivata nel giro di ritorno?
Ma assolutamente no. Questo lo escludo. Poi il risultato finale, come vanno le partite, ci sono episodi, sono fattori, decine di fattori che possono decidere una partita, l'avete voi visto anche all'andata, no? Però le motivazioni ci stanno sempre,
ci
anche la maglietta della Jesina è una maglietta importante, va rispettata e onorata,
certo,
sempre.
Certo, e allora dicevamo, dubbi di formazione, dubbi relativi alla disponibilità di alcuni giocatori importanti, perché insomma gente come Sampaolesi non è soprattutto in questa categoria, non stiamo parlando di giocatori qualsiasi.
Sì, ma guardi, è difficile per noi, sembra oramai, non è scaramanzia, ma ogni volta che proviamo a programmare in settimana una formazione, un tentativo di farlo, e arriviamo al sabato mattina che dobbiamo rifare qualcosa. E perciò aspettiamo la rifinitura di domani e poi tireremo le somme. E speriamo che basti tirarle domani mattina e non portarci dei dubbi a domenica.
Qualcuno è sicuramente out, no? Perché voi avete una squalifica...
Anconetani, il portiere
e
Domenichetti e Frattesi, che non saranno sicuramente della partita.
E i dubbi sono per Sampaolesi, insomma, che penso l'allenamento di domani sarà decisivo, immagino.
Sì. Tra i dubbi c'è anche Massimiliano, sì.
Allora, Tommaso 72 scrive e ti chiede: mister, ci dica qualcosa dell'anconetano Lucarini, che lo ricorda, è un under, un difensore centrale che all'andata ha fatto benissimo, peraltro.
Ma Mattia è un bravo giocatore, un bravo ragazzo.
Scusa, ricordiamo Mattia Lucarini, classe 2002, se non ricordo male.
Esatto.
Difensore centrale.
Sì, nella prospettiva della nostra stagione abbiamo deciso, anche se... è difficile, no? Dare tra le virgolette un ruolo così importante in un reparto così delicato a un ragazzo del 2002, ma secondo me Mattia è un ragazzo di valore, di prospettiva e sta facendo bene, deve crescere ancora tanto in molti aspetti, ma secondo me è un prospetto molto interessante.
Sì, tra l'altro a me ha colpito all'andata di Lucarini, poi è chiaro che poco, come accennavi, nella crescita di un calciatore influiscono tante cose, no? Tanti fattori, per cui noi gli auguriamo il meglio, però poi bisognerà vedere, perché è un ragazzo del 2002, però a me ha colpito il modo di stare in campo, cioè sembra già un giocatore con la testa da esperto, ecco, non sembra un under. Cioè sa leggere determinate situazioni, non perde la calma, anche quando l'ho visto pressato non butta via la palla, cioè ha delle qualità.
No, che ha delle qualità è indiscutibile, non facciamogli troppi complimenti, facciamolo crescere e sbagliare, quello che sta facendo, crescere, sbagliare, fare cose molto buone. Sotto l'aspetto del carattere è un ragazzo veramente a posto. Perciò
anconetano, lo ricordiamo, Lucarini.
Sì, vabbè, ha anche dei difetti, appunto, no.
E qui viene fuori l'anima jesina di Strappini.
No, va bene.
No, no, certo, non ci sta, e ci sta la battuta, per carità, è giustissimo.
Ci mancherebbe. È un ragazzo a posto, veramente. Però ecco, lasciamolo tranquillo, perché deve crescere, anche lui lo sa, perciò
certo.
Deve giocare, ecco, sicuramente è un ragazzo che deve giocare.
Anche perché, insomma, Strappini, giustamente poi dobbiamo anche contestualizzare, stiamo parlando di giocatori che sono in eccellenza e poi non è, da lì si sale, però bisogna migliorare, quindi è giusto non dare troppa enfasi alle buone prestazioni dei giovani, come è giusto non gettargli la croce addosso quando fanno un errore, perché quando giochi e decidi di puntare su elementi molto giovani, soprattutto in difesa e soprattutto al centro della difesa, come voi meritoriamente avete fatto con Lucarini, perché non stiamo parlando del classico under messo sull'esterno, no? Dove un errore magari non ha lo stesso peso di un centrale, ma ecco, sai benissimo che può arrivare l'errore da parte del ragazzino, insomma, ecco, questo...
Sì, come da parte di tutti può arrivare l'errore, però è giusto che un ragazzo in un ruolo delicato, che noi crediamo possa avere un buon futuro, è giusto che giochi e si faccia le sue esperienze in un campionato comunque difficilissimo, perché ci sono giocatori esperti, attaccanti molto importanti. Però è giusto che uno si faccia le ossa così.
Anche fisicamente, perché ci sono giocatori di struttura in questo campionato davanti, in attacco.
Sì, giocatori importanti, in eccellenza giocatori importanti. E poi in questo mini torneo tutti hanno rinforzato la rosa e tutti hanno giocatori importanti, sì.
Certo, allora, messaggi per oltre quello su Locarini, ancora per Strappini, dice un nostro ascoltatore, perché non ti sarà sfuggito che l'Anconitana ha qualche mal di pancia sull'arbitraggio di domenica scorsa a Montefano, lo ha manifestato, dice il nostro ascoltatore. Strappini, non sono solo gli episodi che influiscono sul risultato, ma purtroppo anche gli arbitraggi, che non so a voi, ma a noi ci hanno penalizzato in maniera costante. Gli arbitraggi rientrano negli episodi, secondo me.
Io speravo che non venisse fuori il discorso, se... perché non ho mai voluto parlare di questo durante le prime 5 partite. Se andate a vedere un po' il nostro cammino, potete capire quanto noi siamo allineati con questo messaggio, ecco, dico soltanto questo, con grande amarezza, però è giusto guardare avanti da parte mia.
Giusto, giustissimo, ma che Jesina sarà? Perché io ho negli occhi la partita dell'andata dove la Jesina ha attaccato per quasi tutto il secondo tempo dopo il gol di Frinconi. Come verrà al Del Conero la Jesina? Con una tattica più conservativa oppure a giocarsela in maniera a viso aperto?
No, ma noi saremo sempre noi stessi. Abbiamo giocato, credo abbiamo sbagliato 30 minuti contro il Fossombrone nelle prime 5 partite, dove non abbiamo giocato bene il calcio e giustamente poi alla fine, giustamente o no, comunque abbiamo perso quella partita. E per il resto abbiamo sempre cercato di fare il nostro gioco e cercheremo di farlo anche domenica al Del Conero, sapendo che affrontiamo la favorita, sicuramente una delle favorite, in uno stadio importante, ma spero che per i miei giocatori sia uno stimolo ancora maggiore questo.
Benissimo, ringraziamo Marco Strappini, ci vediamo domenica, in bocca al lupo.
Perfetto, grazie, buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera mister. Bene, lasciamo anche mister Strappini, siamo al giro di boa perché a questo punto andiamo con l'ultimo break pubblicitario.
State con noi perché Marco Lelli subito dopo la pubblicità.
Esatto, quindi scrivete 334 35 20 488.
Punto biancorosso. Essenza. Per la tua famiglia scegli la serenità di Essenza, una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza è senza le sostanze che non vuoi, senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza è benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Ciao, sono Rugo Brignano, non si capisce? Aspetta che tolgo, ecco, dicevo, sono Enrico Brignano. Di questi tempi mascherina e guanti sono importanti, ci proteggono, solo che c'è chi li getta a terra, addirittura chi li getta in mare. Tutto ciò non è solo incivile, ma inquinante. Questo per la natura ha un costo altissimo. A noi invece buttare i rifiuti nei cassonetti giusti non costa niente. Ricordati, mascherina e guanti vanno nell'indifferenziata. Oh, mi raccomando,
Per approfondimenti consulta il sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Bene, ritorniamo all'interno di Punto Biancorosso. Mi raccomando, non buttate le mascherine in strada, non le buttate soprattutto in acqua, ma usate il secchio della spazzatura, sopra quello della indifferenziata. Mi raccomando, fate i bravi, che se ne trovi, vai nei parcheggi, trovi tutte queste mascherine buttate a terra, insomma. Vabbè, siamo brutta gente, brutta. Però c'è uno bello.
Buonasera Marco Lelli.
Buonasera a voi.
Grazie di essere con noi Marco, ci siamo visti poche ore fa al Dorico, dove l'Anconitana ha sostenuto la penultima seduta di allenamento in avvicinamento al derby con la Jesina, Domani mattina la rifinitura al del Conero, sempre a porte chiuse, sapete, anche per il motivo Covid, insomma per la causa Covid. Però insomma oggi abbiamo visto una squadra che lavorava in maniera sostenuta e abbiamo visto anche Marco Lelli intervenire, insomma sollecitare la conferma dell'importanza della determinazione, dell'approccio a questa partita, no? Quale deve essere l'approccio dell'Anconitana alla gara con la Jesina?
Deve essere un approccio fatto di determinazione, rabbia per quello, diciamo, che abbiamo subito, per come è andata la partita di domenica.
Ecco,
sappiamo che è un appuntamento molto importante e non dobbiamo fallire, chiaramente.
Ecco, la rabbia di domenica, perché insomma ci sono stati diversi episodi che hanno lasciato un po' la mare in bocca e soprattutto hanno costretto l'Anconitana a lasciare due punti, che questo lo possiamo dire, insomma la partita l'abbiamo vista, che avrebbe meritato, e per effetto di quel pareggio adesso l'Anconitana si trova a rincorrere il Fossombrone, che invece nel girone di andata, lo ricordo, ha messo insieme quattro vittorie e una sola sconfitta. Fossombrone che nessuno nominava in sede di pronostico, Marco.
Sì, sì, esatto, proprio così. Comunque, ripeto quello che abbiamo detto un po' tutti, tutte le squadre hanno dei buonissimi giocatori che stanno facendo bene, sono tutte rafforzate e quindi per noi diventa anche un po' più complicato, però sappiamo qual è il nostro obiettivo.
Allora, abbiamo visto in campo, veniamo dal discorso con il tuo omologo sulla panchina jesina, Marco Strappini, che lamentava appunto constatava le assenze di portiere squalificato e Domenichetti sicuramente out, San Paolesi più no che sì, queste assenze. Però insomma anche l'Anconitana ha le sue assenze, perché Luca Bartolini sicuramente non sarà dalla partita, credo che Luca sosterrà domani mattina, correggimi se sbaglio, il tampone, sperando che si sia negativizzato e quindi poi per tornare eventualmente al lavoro con la squadra la settimana prossima, quindi non ci sarà. Falconieri è rimasto, come sappiamo, fermo ormai da diversi giorni, oggi l'ho visto disputare anche la partitella, ma sicuramente non è in piena efficienza, per cui aggiungerei Colonna, che mi pare di aver capito che non sta benissimo, quindi anche voi insomma avete diverse assenze.
Guarda, io ti potrei dire queste cose già dalla seconda giornata, però è inutile che ne parliamo lo stesso, ci sono anche altri acciaccati. Quello che ti dico è che non conta niente, bisogna andare in campo e fare il risultato in ogni maniera.
Per la sostituzione di Falconieri abbiamo visto a Montefano la tua scelta di schierare dal primo minuto Montagnoli, poi nella parte finale del secondo tempo è subentrato Zenga e quindi ballottaggio tra loro due per il posto da punta centrale.
Guarda, mi riferisco a quanto detto prima, ballottaggio non ce n'è, perché oggi Davide è uscito un po' malconcio e non so se sarà disponibile.
Anche Montagnoli, quindi?
Probabilmente sì.
Quindi si aggiunge, insomma, ha preso un colpo in allenamento, quindi?
Sì.
Ma pensi di poterlo portare in panchina oppure?
Vediamo domani mattina quali sono le condizioni, dopodiché decidiamo.
Per quanto riguarda il modulo, abbiamo una domanda di Diego che dice... Mister opterà per la partita per il 4-3-3 con Marabese, Chiriota e chi fra Falconieri e Zenga? Grazie Diego, la risposta è arrivata, perché non si pone il dubbio sulla sostituzione di Falconieri. Falconieri che probabilmente invece sarà disponibile per la panchina.
Domani vediamo a che punto è Vito per quanto riguarda, diciamo, la sua forma attuale. Parliamo, poi vediamo cosa è meglio per noi, per tutti, insomma, per il bene dell'Anconitana.
Vuoi leggere il messaggio di Claudio?
Di Claudio, che è un tecnico il Claudio, perché dice: mister, buonasera, scusi se mi permetto, spesso ha dichiarato che siamo una squadra sullo stesso livello dei nostri avversari, perché non provare qualche soluzione tattica alternativa per cercare di sfruttare al massimo le nostre qualità, ad esempio infoltire il centrocampo con un 3-5-2 oppure cercare un dialogo maggiore tra le punte con un 4-4-2? Grazie e forza Ancona.
Ci sono dei bei propositi, però ad esempio abbiamo una difesa che non ha mai effettuato questo tipo di gioco, andarselo a inventare adesso diciamo è un po' tardi, quindi la difesa a 4 rimane perché tutti quanti, diciamo, i nostri difensori hanno giocato sempre solo a 4. Per quanto riguarda il 4-4-2 posso dire che verrà fuori anche qualche volta in campo ci mettiamo anche in questa situazione qua, però dico al telespettatore,
all'ascoltatore
che, sì, che è molto attento, che il modulo conta fino a un certo punto, di andare in campo, andare con le idee chiare e giocare in una certa maniera.
Sì, quindi come dicevamo, la determinazione e la capacità di mostrare le qualità che comunque ci sono, perché insomma,
assolutamente sì.
Ecco, per quanto riguarda questo girone di ritorno che si apre domenica, ricordiamo che nelle prime 5 partite l'Anconitana ha ottenuto 10 punti, quindi la media di 2 punti a partita. Da un calcolo che mi sono fatto, adesso tu dirai che le tabelle non si fanno, vabbè, però insomma il nostro compito è anche questo. L'Anconitana nel girone di ritorno avrà 3 partite in casa, perché ricordiamo che nell'andata l'Anconitana ha giocato solo 2 partite in casa, con la Vigor e con l'Atletico Gallo, vincendole entrambe. In casa avrà adesso la Jesina, poi fra 2 settimane il Fossombrone, partita ovviamente chiave, e poi chiuderà sempre al Del Conero con il Montefano e le due trasferte con le squadre battute in casa, Vigor e Gallo. Dai conti che mi sono fatto io, se l'Anconitana vincesse le 3 partite in casa e ottenesse 2 punti almeno nelle due trasferte, 21 punti secondo me basterebbero per la prima posizione in classifica, con 19 ci si qualifica al secondo posto. Questo è un calcolo matematico che ho fatto io, che magari il campo potrebbe smentire, ma è difficile perché poi insomma i punti fra le squadre se li tolgono a vicenda. Ecco, queste 3 partite in casa, voi in casa avete sempre vinto, queste 3 partite in casa sono le partite fondamentali anche secondo te per per andare poi ai play-off?
Ma certo, sicuramente, dobbiamo sfruttare di più il fattore casa, anche se sappiamo che siamo penalizzati dall'assenza del pubblico, ma quello diciamo, è il nostro fortino e va difeso sicuramente.
L'unplan in casa è già garanzia di quasi della qualificazione, 15 punti insomma sarebbe. La Jesina, squadra che ha 2 punti, che è l'ultima della classe, ma vista la prestazione dell'andata, secondo te è veramente l'ultima della classe dal punto di vista delle prestazioni e dell'organico?
No, assolutamente, ha fatto molto bene con noi, ci è voluta un'Anconitana di ferro per portare via 3 punti alla prima giornata. Adesso le cose diciamo non è che sono cambiate numericamente, però abbiamo avuto tanto tempo in più per rafforzare i nostri schemi, la nostra conoscenza, e quindi dobbiamo mettere in pratica subito.
Te lo saresti aspettato il Fossombrone al primo posto dopo 5 partite?
Ma io sì, conosco il valore oltre che della rosa anche della panchina, con obiettivi di mercato che sono stati anche i nostri, quindi non è una sorpresa.
Quindi non ti sorprende che il Fossombrone sia in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sull'Anconitana. Sull'arbitraggio di domenica scorsa si è detto tanto, però credo che poi calcare questo argomento non sia una scelta saggia, no? In vista della partita con la Jesina, rivangare l'arbitraggio.
Non bisogna cercare alibi, è chiaro che dispiace perché il gol era buono e quindi la partita ci assegnava 3 punti fondamentali, purtroppo non è successo così, dobbiamo rimediare subito, questo è il nostro intento, speriamo proprio di riuscire in questo.
Stefano, Giampaolo per il mister.
Giampaolo si scrive: mister, ha mai pensato di utilizzare Loberti come centravanti? Movimenti e fisico li ha.
Allora, guarda, ha detto una cosa giusta sul movimento fisico, però Lobe non è una prima punta. Lui, con molto rammarico lo dico, anche se sono sicuro che da qui alla fine sarà molto utile, ha il gioco che fa Cariota. Dall'altra parte c'è Marabese, quindi è un esterno alto, questo è il ruolo che lui ricopre, diciamo, usualmente. E io lo vorrei utilizzare anche un po' di più, ma in questo momento qua Marabese e Cariota offrono garanzie
maggiori,
superiori, sì.
Anche perché, insomma, sono giocatori in formazione. Io credo che un tipo di calciatore come Loberti, che fa l'esterno, probabilmente se riuscisse a completare il suo bagaglio anche con la fase, non solo con la fase offensiva, ma anche con la fase di contenimento, dando una mano alla squadra anche nella propria metà campo, io credo che avrebbe maggiori possibilità di essere utilizzato.
Hai detto benissimo, guarda. Io ho fatto il paragone con Cariota perché da quando era entrato dall'infortunio, quindi dalla seconda giornata, si è messo a disposizione proprio di tutta la squadra e oltre a fare la fase d'attacco fa anche quella difensiva. Lobe è un po' più portato per la fase d'attacco e quindi attualmente è penalizzato con i minuti, ma contiamo di rivalutarlo specialmente nel finale di stagione.
Beh, anche perché una squadra vive di equilibri e non è che si possano impiegare, per il motivo che dicevamo e per le caratteristiche almeno attuali di giocatori giovani che potranno anche evolvere, ma al momento sono tutti giocatori offensivi e invece squadra occorre un equilibrio, occorre pure chi fa legna e chi fa un altro tipo di lavoro, no? Quindi non si può giocare con 4-5 attaccanti. Stefano, ci sono diversi messaggi, vedo,
sì,
su Facebook per
allora,
il mister.
Non priviamoci di Marengo a centrocampo, Falconieri deve giocare anche se è al 70% perché è insostituibile visto il lavoro che fa per la squadra in 90 minuti.
Vittorio Martone ci dice queste cose, ma io credo che su Falconieri bisogna fare anche un ragionamento in prospettiva verso poi le altre partite, Marco, non credi? Abbiamo perso Marco Lelli, adesso cerchiamo di recuperarlo. No, dicevo, sicuramente Falconieri è un giocatore determinante nell'Anconitana, nell'organico dell'Anconitana non c'è un calciatore con le caratteristiche ma anche col valore di Vito Falconieri, però bisogna ragionare anche in prospettiva l'Anconitana. Ecco, chiede, adesso abbiamo recuperato Marco Lelli. Marco, dicevo, a proposito del discorso di Falconieri, che l'ascoltatore dice deve giocare anche al 70%, oppure dice, l'altro dice Falconieri insostituibile visto il lavoro che fa per la squadra in 90 minuti. Io giusto questo, però io credo che un allenatore debba ragionare anche in prospettiva, cioè in prospettiva delle altre 4 partite che ci saranno da affrontare dopo.
Allora, dico, ha ragione lui, vede bene e ha visto che il Vito per noi è fondamentale. L'unica cosa è che non è prontissimo e non vorrei che per una partita ce lo giochiamo per sempre. Questa, diciamo, è la disamina dopo aver sentito anche il nostro staff medico. Lui è voglioso di giocare, 2 settimane, tra virgolette, che non si allena e non può essere al 100%. Vedremo cosa fare domani, però ti dico, l'orientamento è quello di non privarsene per tutto il torneo.
Sì, anche perché ricordiamo che già questo è un, come dicevamo prima, un campionato che riparte l'11 aprile dopo mesi in cui i giocatori sono stati fermi, quindi con una preparazione molto compressa, solo 3 settimane, le partite lasciano il segno sui muscoli, più degli allenamenti ovviamente, e soprattutto Falconieri, non lo dimentichiamo, è fermo da diversi giorni, giusto Marco?
Cioè oggi è quello che ho detto, è 2 settimane, oggi ha fatto un unico allenamento, diciamo in 3 settimane. Ti ripeto, il ragazzo voglioso, e questo gli fa onore, sa noi gestirlo nella maniera giusta.
Impiegare...
Per quanto riguarda Marengo, come è stato detto,
sì.
Marengo è il nostro metronomo, quindi dovrà reggere, diciamo, il centrocampo. Con lui Magnanelli, chi ha giocato nella parte destra, una volta Alla, una volta Frinconi. Abbiamo Magnanelli che è un cursore, che più che alla mezzala fa quasi il trequartista, per quante volte va, quindi abbiamo una squadra con equilibrio, equilibrio in mezzo, dietro e davanti.
E l'equilibrio per una squadra è fondamentale. Marco, alzando un po' lo sguardo dal nostro campo, domenica si gioca una gara molto importante e che il cui esito ci riguarda da vicino, che è Vigore Atletico Gallo. Tu che risultato ti auguri?
Ma guarda, io mi auguro che vinciamo noi.
Scusa, Atletico Gallo Vigor.
Sì, ho capito. Mi auguro che vinciamo noi, poi dopo il resto, quello che fanno, ci interessa meno. Perché se andiamo a vedere i risultati degli altri, vuol dire che siamo aggrappati non alla testa della classifica, e quindi questo non deve avvenire.
Stefano? Altri messaggi?
Roberto.
Poi chiudiamo, perché non è che possiamo tenere il mister a vita. I messaggi sono tantissimi, Marco.
Allora, Roberto, che pungola, dice: mister, perché la squadra impone così poco il suo gioco? In 5 partite solo gli ultimi 20 minuti. Non ti privare di Marengo come a Fossombrone.
No, gli ultimi 20 minuti domenica scorsa. Cioè, secondo Roberto, l'Anconitana ha imposto il suo gioco solo negli ultimi minuti domenica scorsa. E poi dice: non ti privare di Marengo come a Fossombrone. Grazie, Roberto. Beh, forse non è che è solo 20 minuti, insomma.
No, vabbè, è giusto che ognuno abbia la propria impressione della squadra. Domenica la squadra, diciamo, ha fatto un'altra impressione rispetto alle altre partite, però bisogna rispettare le idee di tutti. Quello che ti dico è che non è una squadra di palleggiatori, però è una squadra che ha come propria qualità la ripartenza, palla a terra con la qualità dei giocatori. Questa è la caratteristica della nostra squadra, che se vedete ha fatto tutti i gol su azione, e nessuno su palafermo, un lancio lungo, se guardate, e la dobbiamo portare avanti con fiducia, con equilibrio, con giocatori che possono fare la differenza. Però quello che predico io è sempre la massima concentrazione, la massima umiltà, perché solo così si può andare avanti.
Sì, credo che statisticamente se togliamo il gol di Falconieri, che poi statisticamente è sua azione, perché lui il rigore gli viene ribattuto, poi lui recupera la palla e la mette dentro. Gli altri gol sono stati tutti su azioni manovrate, credo, dell'Anconitana, mi pare di ricordare.
Esatto. Ma ti dico, anche domenica, pur non facendo un gran primo tempo, abbiamo avuto 3 palle gol molto nitide. Dobbiamo essere più cinici e buttare dentro la palla. Quello sì.
E anche ricordiamo la traversa di la bella traversa di Marabese, lì è mancato, il pallone scendeva, secondo me con mezzo metro in più la palla andava dentro, perché era una parabola a scendere, la palla ha incocciato netta la traversa. E dunque sì, chiudiamo con questo messaggio di Mirko Mercanti.
Dice: precedentemente abbiamo avuto con noi il mister Strappini, dice: se il mister della Jesina Strappini se ci fossero state le retrocessioni con 2 punti in classifica, chiudeva la porta e gettava anche il citofono. Altro che giocare a viso aperto, forza Anconitana.
Va bene, ci fa sorridere Mirko.
Una considerazione giusta, nel senso che tutti hanno un obiettivo: fare la festa a noi, questo oramai è chiaro. Quindi magari se uno non può fare più niente, può raggiungere un risultato, magari gioca con un'altra testa, liberi, diciamo, nella testa di impostare con parecchi giocatori, senza coperture difensive, perché tanto non c'è, come dite voi, da pagare pegno. Quindi è giusto che ognuno pratichi il suo calcio, e noi dobbiamo praticare meglio degli altri il nostro e raggiungere quello che ci è stato detto di fare.
Bene, grazie a Marco Lelli, grazie di essere stato con noi e in bocca al lupo per domenica, Marco.
Crepi.
Grazie mister.
Saluto a tutti,
ciao.
Buonasera.
Ciao. Lasciamo mister Lelli, lui mi dice sempre non leggermi solo quelli positivi, leggimi anche quelli...
Lo abbiamo fatto.
Abbiamo fatto
noi leggiamo
sera...
tutti il abbiamo... venerdì, almeno il venerdì, ma credo siamo anche le altre in... giorni si leggono tutti.
Sempre.
Quelli
sempre.
Che sono
leggibili.
Corretti, quindi esatto. Rispettosi, non rispettosi nella forma, ecco.
Sì, 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 non quelli soliti, insomma, dai, santo.
Non
sai,
insultanti.
No, sai che io mi ci batto sempre. Allora, siamo in debito invece con un post che ci aveva scritto prima, Aldo Nicolini, a proposito, credo, anzi sono sicuro, di quando parlavamo di Alceo Moretti, dice non dimenticate il lancio di Julio Velasco che è esploso sì. Proprio allenando la Trevalli Iesi.
Sì, no, lui si riferisce non al Ceo Moretti, credo che si riferisca alla poliedricità di Iesi, cioè del movimento sportivo di Iesi.
Di Iesi, allora.
Quindi sì, cioè Velasco ha iniziato con la Trevalli Iesi. Il grande Julio Velasco è arrivato poi ai vertici anche della ha guidato la nazionale dei fenomeni, insomma, ecco. Generazione dei fenomeni.
Si intreccia tutto. Vedo Giampi che sta scrivendo. E entriamo nel vivo. Allora, inizia con maniera soft. Allora, sesta giornata, girone A, del campionato di eccellenza. Giampaolo scrive: io ho la testa già ai playoff. Arriviamo bene con i giocatori perché è lì che il gioco si fa serio. E ci vuole testa, fisico e esperienza. Noi rischiamo i giocatori se non ne vale la pena.
Ecco, quindi questa è opinione diversa da quella espressa prima su Falconieri, va bene, ognuno la vede a modo suo, però l'importante poi insomma, la valutazione
c'è chi la vede in prospettiva, chi
esatto.
Dice
credo che
nell'immediato
la valutazione la faccia Lelli e con il suo staff, perché io credo che un giocatore vada utilizzato quando sta bene, insomma certo. Quando non si rischia,
non si può rischiare poi di perderlo per le altre 5
Stefano,
partite.
Siamo
puntuali,
al punto,
siamo al punto. Allora, andiamo soft. Sesta giornata, girone A. Anconitana Iesina, Atletico Gallo col Bordo, Virgor Senigallia, Montefano Calcio Fossombrone, partendo dalla situazione che vede Fossombrone al comando con 12 punti, Anconitana 10, Atletico Gallo col Bordolo 8, Virgor Senigallia 5, Montefano 3, Iesina Calcio 2. Girone B, andiamo a vedere i match in programma sempre per domenica alle 16:30. Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, San Giustese, Grotta a Mare, Val di Chienti Ponte, Porto d'Ascoli. Anche qui belle,
se torte, il Val di Chienti vincesse con il Porto d'Ascoli lo eliminerebbe dalla corsa ai playoff, perché il Porto d'Ascoli ha solo 5 punti e il Val di Chienti 10 e sarebbe insomma, questa è una sorpresa, il Porto d'Ascoli veniva data tra le favoritissime.
Vedremo come si comporterà. La classifica del girone B vede Val di Chienti Ponte a 10 punti, seguito da San Giustesi, Atletico Ascoli 9, Porto d'Ascoli, come detto da Ferdinando, 5, Grotta a Mare 4, chiude l'Atletico Azzurra Colli con 2 soli punti.
Una classifica molto più compressa, no?
Sì.
Sintomo di un maggiore equilibrio. È vero che c'è l'Atletico Azzurra Colli a 2 punti, è l'unica squadra a non aver mai vinto. Ma ci sono 3 squadre in 2 punti in testa alla classifica, Val di Chienti 10, San Giustese e Atletico Ascoli 9. La grande assente è il Porto d'Ascoli, che ha appena 5 punti, ha vinto una partita su 5. Era data appunto favoritissima, sappiamo che non ha avuto e non avrà per un po' di tempo le due punte, insomma, che insomma, sono fra i più forti in organico, Napolano e Sciba.
Diciamo che guardando i tabellini, su questo girone prevalgono molto i pareggi.
Sì.
È per quello che il punteggio è più basso.
È più compressa.
Esatto, sì. Perché hanno molto pareggiato le società. Hanno tentato di non farsi male, diciamo così. Allora, andiamo alla designazione arbitrale per quello che riguarda il girone A. Per quello che riguarda il girone A. Allora, per il match al Del Conero sono stati scelti un guardalinea che giunge da 72 km, ci metterà un'ora arrivare ad Ancona, e così dal costo, secondo me è un po' assurdo, dice 7 euro spende. L'altro farà 83 km, anche lui grosso modo ci metterà un'ora e spenderà 8 euro. ma l'arbitro, per la gioia di Ferdinando Vicini, arriverà da 412 chilometri, ci deve mettere circa 3 ore e mezzo, 4, è quello che spende un po' di più il dato, dico 40 chilometri, 40 euro di benzina, allora, o carburante, diciamo, non è specificato.
Intanto torna l'arbitro da fuori regione.
Quindi per vuol dire che Resina. 412 chilometri è fuori regione.
Gara
non ci piove.
Dalla Puglia, da Barletta, il signor Bruno Spina. I due guardaline che tu assistenti, che tu citavi prima, il signor Dovidio da Pesaro e il signore Leuteri da Fermo. Poi c'è Atletico Gallo col Bordolo Vigor Senigallia con Cristian Ubaldi di Fermo, quindi partita di cartello, ma non c'è l'arbitro di fuori regione. E i due guardialine sono Emanuele Luigi Amorello, che era, mi pare, a segnalare, ce l'abbiamo avuto con l'Anconitana domenica scorsa, e la signora Laura Gasparini di Macerata, altro volto noto per l'Anconitana. E addirittura poi Montefano Forzempronese c'è la famosa Samira Curia, che è l'arbitro di Ascoli. L'arbitro donna di Ascoli, che pure ha arbitrato l'Ancona l'anno scorso, l'Anconitana l'anno scorso. Due con la signora sarà accompagnata da due assistenti di Ancona, Riccardo Luciani e Stefano Principi. Quindi torna l'arbitro da lontano per venire ad arbitrare l'Anconitana, Bruno Spina di Barletta. Ricordiamo che alla prima partita avevamo avuto un arbitro calabrese.
Sì, ha fatto appena 800 chilometri per giungere da noi. Per quello che riguarda il girone B, Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli sarà diretto dal signor Matteo Chiariotti di Macerata, San Giustese Grotta Mare da Claudio Racchi di Ancona, Val di Chientiponte Porto d'Ascoli da Stefano Re De Paolini di Legnano.
Legnano, altro arbitro, c'è sempre nelle tre partite di ogni girone un arbitro da fuori c'è.
Bene, allora adesso siamo veramente in coda e possiamo chiudere qui. Abbiamo dato tutte le chicche possibili, abbiamo aperto anche oggi con il ricordo di Alceo Moretti, ma poi siamo entrati nel vivo con il portiere, come veniva chiamato, Marco Cerioni, e poi ci sono stati i due mister, quindi un salto a Iesi e un salto ad Ancona.
Sì, Marco Strappini per trainer della Iesina e Marco Lelli allenatore dell'Anconitana. Giorgio Moretti l'hai ricordato, Marco Cerioni, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi, per la vostra attenzione, per i vostri messaggi, per l'interazione che avete generato, che ci fa sempre molto piacere.
Non abbiamo citato tutti i nomi di chi ha mandato i messaggi, ma abbiamo un po' accorpati, anche perché eravamo abbastanza pienotti con gli ospiti. Replica questa notte all'1:30, come ormai siete abituati. Prima c'è anche lo spazio con Gino Charlie Rock. Comunque questa notte all'1:30, poi alle 13 domani, non ci sarà alle 18:30 come classico l'appuntamento con Punto Biancorosso, il sabato non c'è, mentre saremo di nuovo tutti quanti assieme domenica a partire dalle 16:30 allo Stadio del Conero,
Anconitana Iesina,
ancora una volta senza pubblico. Vabbè, speriamo dai che da qui a breve
presto, sì, anche grazie alla progressione dei vaccini.
Grazie
a tutti,
grazie soprattutto a Ferdinando Vicini che è stato con noi.
Grazie Stefano, grazie ai nostri ascoltatori.
A domenica.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.